Ok. Ok, allora vi lascio come problema essenzialmente lo stesso problema dello spazio. Problema C gamma con gamma contenuto in R3. Dunque calcolare la curvatura di C gamma, la torsione di C gamma e naturalmente il sistema di riferimento di sì, Frenet. Di, calcolare sistema di Frenet. Di C gamma, la curvatura di C gamma, la torsione di C gamma in funzione di quelli di gamma. E questo è un problema invece fattibile. Bisogna avere un po' di pazienza, è più complicato che nel piano, naturalmente. Bisogna fare qualche derivata in più, ma non c'è problema. Altra piccola serie di problemi di cui ne facciamo uno per allenamento e anche perché è interessante. Dato gamma, data gamma, una curva unitaria, potete sempre pensare in parametro d'arco, due regolare. E chiamiamo al solito TNB, riferimento di Frenet, K e tau, curvatura e torsione, contenute in R3, ma se volete potete provare nel piano. Nel piano è meno interessante, in realtà è banale. Possiamo studiare alcune curve derivate, di cui consiglio le seguenti. Allora, primo, la curva delle tangenti. Curva delle tangenti. Allora, questa qui in letteratura si chiama indicatrice delle tangenti. Cioè, in altre parole, studiate, come l'ho chiamata, delta. Delta di S, due punti uguale a T di S. Naturalmente sono i versori tangenti, quindi questa è una curva sulla sfera unitaria. Descrive il versore tangente come cambia il versore tangente alla curva data. È curva sulla S2, sfera unitaria. Naturalmente non è una curva unitaria nel parametro d'arco di gamma, di solito. Perché è il vettore tangente, lui è di lunghezza 1, però la derivata del vettore tangente non ha lunghezza 1 di solito, è la derivata seconda della curva, quindi avrà a che fare con la curvatura di gamma. Okay? Quindi questa è una curva sulla sfera unitaria, ma di solito non unitaria. Quindi attenzione, si fa lo studio come se fosse una curva qualsiasi, diciamo. Siccome non faccio i costi espliciti, forse vi scrivo il risultato. Il risultato è la curvatura di delta, è qualcosa del tipo radice di 1 più tau diviso k alla seconda, e la torsione di delta è un po' più complicato, è qualcosa del tipo k diviso k quadro più tau quadro, che moltiplica un tau diviso k derivato. Le formule non sono impossibili, ma bisogna fare un po' di attenzione. Questa è la più importante delle curve derivate, in realtà. Quindi questo è un esercizio da fare assolutamente voi. E ce ne sono altre quattro che sono interessanti. La seconda è la curva delle normali. Curva delle normali. Allora, in questo caso l'ho chiamata mu ed è semplicemente la curva N. Stessa osservazione. È sferica, sulla sfera unitaria, di solito non è unitaria lei stessa. Qui non ho fatto i conti, quindi non vi dico il risultato. Terza curva, la curva primitiva delle normali. Nota in parametro d'arco, in parametro d'arco di gamma. Cioè prendete la curva, essenzialmente l'ho chiamata mu, prendete una primitiva di n di s in ds. Quando fate primitive bisogna stare molto attenti perché dipendono dal parametro. Cambiate parametro, cambia la curva. Perché cambiare parametri su un'integrale, sapete come si fa, bisogna cambiare anche il differenziale. Allora, queste due ve le lascio senza darvi il risultato. Quarta, naturalmente, è la curva delle binormali. Binormali, cioè in altre parole la chiamate beta, diciamo come binormale, ed è semplicemente B. E quinta, la curva primitiva delle binormali. E qui l'ho chiamata alfa. Alfa uguale a una primitiva della binormale in DS, sempre nel parametro d'arco naturalmente. Allora faccio i conti di questa perché il risultato è interessante. Allora abbiamo alfa e questa curva, fate alfa primo, cioè la derivata rispetto ad S, naturalmente viene B per definizione. Alfa è una primitiva di B, quindi la sua derivata è B per definizione. Se fate alfa secondo è uguale a b primo naturalmente, il quale b primo sapete dalle formule di Frenet di gamma che è uguale a meno tau volte il normale. Poi calcolate alfa terzo perché sembra facile, quindi fate meno tau n derivato e quindi viene meno tau derivato n più, pardon, meno tau per n derivato. N derivato vi ricordate che cos'è? Quindi c'è meno tau primo n meno tau n derivato, è la seconda colonna del sistema di Frenet, è meno kt più tau volte b. E quindi in totale viene moltiplica t k tau, k tau moltiplica t. Poi a moltiplicare n c'è meno tau primo e dopo a moltiplicare b c'è meno tau alla seconda. Ok? Allora con questo naturalmente calcolate il k alfa. Dunque alfa primo è uguale a b, quindi modulo di alfa primo è uguale a 1, questa è una curva unitaria, possiamo usare le formule in parametro d'arco se volete, quindi questo qua è semplicemente il modulo di alfa secondo e il modulo di alfa secondo è modulo di tau e tau alfa come lo calcolate? Bisogna fare alfa primo, alfa secondo, alfa terzo determinante, cioè il prodotto misto, diviso alfa secondo al quadrato, perché siamo in parametro d'arco. E, ok, bisogna calcolare quel determinante, poi alfa secondo, il suo modulo è tau, al quadrato è tau quadro, e il determinante che cos'è? Abbiamo tutto in base TNB, quindi alfa primo è 0, 0, 1, terzo vettore di base. Alfa secondo è 0 meno tau 0, secondo vettore di base. E quindi l'unica cosa che ci interessa di alfa terzo è questo k tau, il resto non importa perché il determinante è triangolare. E quindi vi trovate che cosa? K alla seconda tau diviso, no scusate, k tau alla seconda diviso tau alla seconda e quindi k. cos'ha di interessante questa curva? Che è una curva unitaria e che rispetto alla curva di partenza gamma ha esattamente scambiato, per quanto possibile, curvatura e torsione. Notate che la curvatura di questa è il modulo della torsione, perché la curvatura deve essere comunque una funzione positiva. Però se la curva di partenza aveva curvatura e torsione positivi entrambi, questa curva li ha esattamente scambiati tra di loro ed è unitaria. Quindi se volete una curva in cui scambiate curvatura e torsione, prendete una primitiva della B normale in parametro d'arco. Ecco, gli altri esempi possono benissimo diventare, quegli 1, 2, 3, 4, diciamo, possono benissimo diventare piccoli esercizi da compito. D'accordo? Credo di averli scritti tutti negli appunti, quindi potete guardarli se non vi vengono. E per curiosità potreste chiedervi che cosa succede nel piano. Cioè uno prende una curva nel piano, cosa può fare? Può guardare la tangente e la normale, può guardare una primitiva della tangente e una primitiva della normale. Però vi accorgerete che praticamente viene quasi tutto banale. Vengono tutte cose estremamente prevedibili. Ok. Allora, andiamo sotto, scusate, volevo tirare una linea. Dunque, altro esempio classico è una parte di teoria, diciamo, che vi dice come generare delle curve a partire da altre. Allora, si tratta di evolute barra involute di curve date. Di questi esercizi se ne potrebbero fare infiniti, naturalmente, sono solo applicazioni della teoria. Faccio questo perché è classicissimo e perché ha delle applicazioni interessanti. Allora, la definizione è questa. Gamma è una evoluta di delta. Oppure si dice che delta è una involuta o una evolvente. Di gamma, se per definizione succedono queste due cose. Delta di t appartiene alla tangente in gamma di t a gamma, e seconda proprietà, se fate il gamma primo di t è ortogonale al delta primo di t. Detta così sembra un pochino misteriosa, adesso vediamo che si caratterizza in questo modo e in questo modo si capisce subito, diciamo, qual è la costruzione proprio fisica. Delta di S deve essere gamma di S più L meno S per il vettore tangente di gamma con L costante opportuna. Allora, adesso vi dimostro che queste due condizioni sono equivalenti. Cioè dire che delta di t sta sulla tangente e ha tangente ortogonale alla tangente di quell'altra è equivalente a dire che essenzialmente delta S parametro d'arco si scrive in quel modo. È la curva data a cui aggiungete L-S moltiplicato gamma primo. Naturalmente deve essere sulla tangente, quindi deve essere il punto più un certo multiplo del vettore tangente, ma il multiplo è esattamente L meno S. E qual è l'interpretazione geometrica di questo fatto? Cioè, delta è la curva che si ottiene da gamma e, come dire, svolgendo un filo che si arrotola su gamma. Mettiamo che questa sia gamma, voi prendete un punto e prendete un filo e lo tenete teso, un filo di lunghezza L, e dopo lo fate sempre tenendolo teso, e lo fate aderire alla curva gamma. Quindi prendete un filo e dopo lo fate arrotolare su gamma e guardate l'estremo che cosa sta disegnando. Quello che sta disegnando l'estremo è questa curva. Perché? Perché parte sempre da gamma, siccome il filo lo tenete teso, parte sempre dalla curva gamma, quindi parte con la tangente perché lo tenete teso, e quanto distante va dalla tangente? L-S, perché man mano che si arrotola sulla curva gamma perde esattamente la lunghezza d'arco della curva, e quindi gamma-S è quello per cui viene moltiplicato la tangente, il vettore tangente. Quindi da questa formula, diciamo, c'è evidentemente un'interpretazione di tipo dinamico, diciamo. È la curva che si ottiene dall'estremo di un filo teso che si arrotola attorno alla gamma. E se volete un'altra interpretazione dinamica sarebbe questa: il filo teso in sostanza vi indica qual è la tangente, quindi voi pigliate la tangente a un certo punto, fissate un punto della tangente, poi fate rotolare la tangente e seguite quel punto che cosa fa. Oppure è la traiettoria di un punto fissato su una tangente quando la tangente rotola senza strisciare sulla curva. Rotola senza strisciare sulla curva gamma. È la stessa interpretazione, perché appunto il filo che si sta arrotolando vi indica via via la direzione tangente, quindi è come spostare la tangente ma senza farla rotolare senza strisciare, facendola rotolare senza strisciare. Quindi la costruzione è abbastanza facile, diciamo, intuitiva. Allora, vediamo essenzialmente due cose. Primo, perché queste due condizioni sono equivalenti. Secondo, usando la seconda condizione possiamo studiare questa curva come è fatta, cioè vedere curvatura e torsione rispetto alla curva data. Ok, allora vediamo il se e solo se. Vediamo che le due condizioni sono equivalenti. Allora, per andare in un senso, la cosa ovvia naturalmente è questa. Perché è ovvio? Perché abbiamo la costruzione esplicita della curva e quindi basta andare a guardare se soddisfa le condizioni poste. Ovvia, abbiamo delta di S che è gamma di S più, cosa ho detto, L meno S per gamma primo calcolato in S. Allora vediamo se soddisfa le prime due condizioni che abbiamo messo, cioè che delta appartiene alla tangente e che la derivata di delta è ortogonale alla derivata di gamma. Ok? Allora, primo, delta di S appartiene ovviamente alla retta gamma di S più gamma primo di S, e quindi appartiene alla retta tangente a gamma in gamma S. Quindi la prima condizione è chiara. Secondo, calcoliamo quanto vale delta primo. Delta primo calcolato in S è gamma primo calcolato in S più allora bisogna fare L meno S derivato per gamma primo di S più L meno S per gamma secondo di S, giusto? Però questo è gamma primo di S, la derivata di L meno S, L è una costante per ipotesi, la derivata di S rispetto a S è 1, quindi questo è meno 1 per gamma primo di S più L meno S per gamma secondo di S. Allora questi due si cancellano e questo si vede chiaramente che è ortogonale a gamma primo di S, perché è in parametro d'arco e quindi gamma secondo ortogonale a gamma primo. Gamma secondo ortogonale a gamma primo in parametro d'arco. E quindi se abbiamo l'espressione esplicita della curva è evidente che soddisfa le due condizioni che abbiamo messo prima. E quindi la cosa non ovvia deve essere viceversa, cioè come facciamo dalle due condizioni date a capire che la curva è esattamente di quel tipo. Ok, allora questo è meno ovvio, e come si fa? Dalla prima condizione, che cosa sappiamo? Delta di S appartiene alla retta tangente a gamma S, a gamma in gamma S. E dunque delta di S per forza si scrive come gamma di S a cui aggiungo un scalare L con S, a priori non so quanto sia, moltiplicato per gamma primo di S. Perché delta di S deve appartenere alla retta tangente, quindi è per forza scritto in questo modo, il punto di passaggio più un po' di volte il vettore tangente. E quel po' di volte potrebbe cambiare da punto a punto, anzi cambia da punto a punto, vediamo se riusciamo a trovarlo. Dalla prima condizione viene questo, poi delta posso lasciare incognito, diciamo, faccio a meno scrivere il parametro, delta primo è uguale a gamma primo più L gamma primo derivato, quindi viene gamma primo più L' per gamma primo più L per gamma secondo, giusto? E quindi viene, allora gamma primo moltiplica 1 più L' che moltiplica gamma primo, appunto, più L che moltiplica gamma secondo. La seconda condizione dice che delta primo scalare gamma primo deve essere 0, cioè devono essere ortogonali, giusto? Quindi abbiamo che 1 più L primo deve essere 0, perché delta primo è questa somma, e quando fate il prodotto scalare con delta primo, allora questo qua è 1 più L' che moltiplica gamma primo più L gamma secondo. Quando fate il prodotto scalare con gamma primo, viene 1 più L' che moltiplica gamma primo scalare gamma primo, ma questo fa 1. E poi L gamma secondo scalare gamma primo, che però fa 0. E quindi deve essere questo coefficiente uguale a 0. E questo vi dice essenzialmente la derivata rispetto ad S di L calcolato in S è uguale a meno 1, e quindi L calcolato in S deve essere meno S a meno di una costante, L meno S con L costante opportuna. e questo vi dice che è del tipo 2. Quindi abbiamo dimostrato l'equivalenza di quelle due condizioni. E a questo punto che cosa facciamo? Usiamo la condizione esplicita, la costruzione esplicita per calcolare come è fatta la nuova curva. Quindi ora usiamo la costruzione esplicita, cioè delta di S è uguale a gamma di S più L meno S per gamma primo di S, per studiare gamma di S. Notate che cambiando L cambia la curva naturalmente, perché state scegliendo un filo di una certa lunghezza L e quindi state disegnando qualcosa di diverso. Però naturalmente tutte queste curve saranno parenti tra di loro. Usiamo la costruzione esplicita per studiare gamma di S. Che cosa dobbiamo fare? Calcoliamo delta primo, l'abbiamo già calcolato, è gamma primo più L meno S primo per gamma primo più L meno S per gamma secondo. Naturalmente qua bisogna decidere se siamo nel piano, nello spazio, dove siamo. Finora i ragionamenti che abbiamo fatto valevano in qualunque ambiente. Se siete nel piano è più facile perché dovete calcolare solo la curvatura. Quindi cominciamo dal piano. Sposto un attimo in giù. Allora, nel piano facciamo delta primo, è questo, e abbiamo già visto che questo è gamma primo meno gamma primo più L meno S per gamma secondo, quindi questo è L meno S per gamma secondo. Poi delta secondo, giusto, ci serve... vi ricordate che gamma è unitaria. Gamma è unitaria, gamma primo è vettore tangente, gamma secondo è ortogonale, già automaticamente, quindi indica già la direzione normale e lui è uguale a k volte il normale. E k si calcola facendo quel prodotto scalare. Quindi gamma secondo, qui possiamo scrivere L meno S per k per n, dove n è la normale di gamma, ok? Quindi notate cos'è che vi sta dicendo. Vi sta dicendo una cosa simile a prima, cioè la tangente di delta è la normale di gamma. Nota, tangente di delta è normale di gamma, più o meno, insomma, nel senso, se k è negativo. Delta secondo, allora cosa viene? Viene L meno S kn tutto derivato. E naturalmente notate che il modulo di delta primo a priori è il modulo di quell'espressione, quindi non sarà 1 di solito. Ok, allora qui bisogna fare tre derivate, perché abbiamo L meno S da derivare, quindi porta meno Kn, poi lasciamo stare L meno S, deriviamo K primo, moltiplica sempre N, e poi lasciamo stare L meno S, lasciamo stare K e deriviamo N. Allora, la derivata di N è meno K volte T per l'equazione di Frenet di gamma. Per il resto è tutto scritto in termini di riferimento di Frenet, quindi qua cosa viene? Meno L meno S per K alla seconda che moltiplica T, mi sembra. E poi cos'è che moltiplica N? C'è L meno S che moltiplica K primo meno K e questo moltiplica N. Allora voglio calcolare la curvatura. Non siamo in parametro d'arco, devo fare il determinante delta primo delta secondo diviso il modulo di delta primo alla terza. Allora il determinante delta primo delta secondo, naturalmente uso l'espressione nella base t n, allora delta primo è semplicemente un multiplo di n, 0 l meno s che moltiplica k. Delta secondo l'ho appena calcolato, la parte che moltiplica t sarebbe meno L meno S che moltiplica K alla seconda, questa qui non ha importanza per il determinante, diviso delta primo alla terza, quindi L meno S lo suppongo positivo, K lo suppongo positivo, elevati alla terza. Quindi viene L meno S al quadrato K alla terza diviso L meno S alla terza K alla terza e quindi viene 1 diviso L meno S. Notate che il risultato dovremmo riuscire ad avere un'intuizione. Il fatto è che la curvatura diventa tanto più grande quanto più L si avvicina ad S, cioè quando il filo sta finendo. Ammetto che a me questa cosa non è proprio intuitiva. Allora, nello spazio è un esercizio. Vediamo, io ho fatto l'esercizio, quindi potrei darvi il risultato. Ma sono un po' incerto, perché si tratta solo di fare i conti, dovete fare la derivata fino alla terza derivata e poi applicare le formule. Esercizio, e vi dico, secondo me, K delta, a me è venuto questo. E naturalmente è interessante anche vedere chi sono il vettore tangente, bitangente, normale e compagnia, perché il tangente è il normale, ma gli altri due sono un po' più complicati. E K delta mi è venuta questa cosa, 1 diviso L meno S, che moltiplica una radice quadrata di 1 meno tau diviso K alla seconda. Dopodiché, facendo un po' di fatica e cercando di evitare al massimo i conti, perché bisogna fare un determinante 3x3, ma quando lo state facendo vi accorgerete che della derivata terza non mi serve un termine, esattamente come qui non mi serviva il termine che moltiplica 0. Quindi se riuscite a minimizzare i conti, a me viene questo, 1 diviso L meno S che moltiplica K, tau diviso K derivato diviso K quadro più tau quadro. Probabilmente noterete una somiglianza con le formule di prima. ed è una somiglianza che in qualche caso, nel caso del piano, è interessante per questo motivo. Scusate, dove siamo? Allora ci mettiamo qua. Nello spazio no, ma nel caso del piano, questo è importante, la curva dei centri di delta è una evoluta di delta. La curva dei centri di delta è delta più 1 su k delta per n delta, cioè quindi nel caso del piano avere l'evoluta è facile, nel senso basta calcolare la curva dei centri. E nel caso dello spazio non è vero. E questo lo facciamo vedere, però diciamo subito, nel caso dello spazio non è vero. Allora, notate qual era la definizione iniziale. Gamma è evoluta di delta se ha quelle due proprietà. Appartiene alla tangente e il vettore tangente ortogonale a quello della curva di partenza. E se pensate un attimo alla costruzione di C della curva dei centri, dovrebbe essere ovvio, ma proviamo a farlo. Allora, C' delta è delta primo più 1 su K delta N delta primo. E attenzione che siamo nel piano, eh? Quindi questo è delta primo più 1 su k delta derivato per n delta più 1 su k delta per n delta derivato. Questo e questo dovrebbero cancellarsi come prima e quindi viene 1 su k delta derivato n delta. Il quale ovviamente è ortogonale a t delta, che è delta primo. Le due condizioni quali sono? Scusate, è voluta se gamma primo ortogonale a delta primo, cioè le due derivate sono ortogonali, e t con delta appartiene alla tangente. Allora, questo conto intanto mi ha detto che c delta primo, che è il vettore tangente alla seconda curva, è ortogonale a delta primo. Prima condizione. Inoltre, siccome C delta è delta più 1 su K delta per N delta, dà che delta è uguale a C delta meno 1 su K delta che moltiplica n delta, ma questo è c delta più una certa costante che moltiplica il c' delta, perché siamo nel piano, quindi siccome c' delta è ortogonale a delta primo, vuol dire che è parallelo al normale. C' delta è ortogonale a delta primo, quindi è parallelo al normale di delta. E questo vi dice che delta appartiene alla retta tangente di C delta, perché è C delta più un multiplo del vettore tangente. Notate che per fare questo ragionamento bisogna essere sul piano, perché quello che so è che la derivata di C delta è ortogonale a delta primo. Dedurre che è parallela a n lo posso fare sul piano, perché sul piano la base ortogonale è fatta da due vettori, se è ortogonale a uno è parallelo all'altro. Sullo spazio no. Se è ortogonale al tangente sta su un piano, mica detto che sia parallelo al normale, combinazione di normale e binormale. Quindi la prima parte del ragionamento vale anche nello spazio, la seconda parte no, vale anche in R3. E questa parte invece vale nel piano, perché ho bisogno di questo fatto. Che se una cosa è normale al tangente è parallelo alla normale della curva data di partenza. Ok, quindi l'evoluta di delta è la curva dei centri e il problema inverso. Dunque, morale, nel piano data delta, evoluta di delta è la sua curva dei centri. E come ho detto prima, quindi all'inviluppo delle normali. E viceversa, involute di una curva gamma sono le curve delta tali che C di delta sia gamma. Le curve delta tali che gamma è la loro curva dei centri. Sono le curve aventi come normali le tangenti di gamma. E attenzione a questo fatto. Questo vediamo un attimo. È giusto quell'orologio? Quindi ho saltato l'intervallo. Ok. Quello che voglio farvi notare è questo. Quando avete una curva data, l'evoluta è unica. Nel piano è la curva dei centri. Quando vi fate il problema opposto, cioè, data una curva, cercare se ci sono curve tali che l'evoluta è quella, cioè cercare le involute di quella curva, il problema è diverso, perché il problema diretto è: prendo la curva, guardo le normali alla curva e uso quelle come tangenti. Queste mi descrivono per inviluppo una fissata curva. E viceversa è: prendo una curva data, prendo le tangenti di questa curva e mi cerco se ci sono curve che hanno quella famiglia di rette come normali. Allora capite subito che se c'è una soluzione ce ne sono tante. Perché se avete una famiglia di curve e cercate quali sono, cioè una famiglia di rette e cercate le tangenti, è chiaro che la famiglia di rette vi disegna le tangenti, vi disegna la curva in sviluppo. Però se avete una famiglia di curve, una famiglia di rette, scusate, e vi chiedete quali sono le traiettorie, le curve che sono normali a tutte quelle rette, beh, è chiaro che di solito di soluzioni ce ne sono tante. E anche se non sono rette, cioè prendete le rette, non so, quelle passanti per un centro, sapete benissimo che di curve che hanno quelle come normali ce ne sono un sacco. Ci sarà un'intera famiglia di curve. Quindi se voi provate, ed è un consiglio che vi do perché non ho il tempo di farlo, di risolvere questi due problemi, cioè data una famiglia C infinito di rette, trovare la curva che ha quelle rette come tangenti punto per punto. A priori non sapete qual è il punto. Però se fate il disegno capite subito che ci deve essere una soluzione se la famiglia di rette è C infinito, cioè se non vanno via discontinue. Se cambia in modo continuo è chiaro che ci deve essere una curva che ha quelle come tangenti. Come fate su per giù a trovarla? Beh, prendete di queste tangenti, ne prendete due, prendete una tangente al tempo S, prendete una tangente al tempo S più Epsilon, calcolate il punto di intersezione e poi fate Epsilon che tende a zero. Quello sarà il punto di tangenza nel tempo S e quello vi darà la curva. Invece, se prendete una famiglia C infinito di rette e vi chiedete quali sono le curve che hanno quelle rette come normali, vi accorgerete essenzialmente che dovete scegliere un punto di partenza e dopo potrete trovare una curva. Però il punto di partenza lo potete scegliere arbitrariamente e riuscirete a risolvere il problema. Quindi in un caso trovare le involute, cioè una soluzione, cercare le involute è il problema inverso. Essenzialmente sarà risolvere un sistema di equazioni differenziali in cui si deve decidere il punto di partenza. E quindi c'è una famiglia di curve apparentemente simili tra di loro, ma potrebbero essere molto diverse come disegno, e quelle saranno le famiglie di curve parallele. Ecco, se avete un sabato da dedicare a questa cosa, il problema è questo. Data una famiglia C infinito, una curva C infinito di rette, e mettiamo pure nel piano, dopo si capisce subito. Data una curva C infinito di rette, trovare curve che hanno quella famiglia come rette tangenti, curve che hanno quella famiglia come rette normali. Allora qui essenzialmente è unica, qui essenzialmente è una famiglia uno parametrica di curve, una famiglia uno parametrica di curve tra virgolette parallele. Dunque, ero convinto di volervi fare un esempio, ma non l'ho scritto. Ah, eccolo qua, l'involuta del cerchio. O meglio, della circonferenza. Cercare una curva gamma tale che C di gamma sia una circonferenza. Allora, questo avrei potuto farlo subito quando vi ho parlato delle curve dei centri. È il problema inverso della curva dei centri, solo che adesso possiamo risolverlo sia come problema inverso della curva dei centri, sia come problema di cercare l'involuta. Allora, prima soluzione, diciamo, data gamma di S, allora la curvatura di C di gamma abbiamo visto che era K al cubo diviso K primo. Per essere C di gamma una circonferenza, bisogna che la curvatura sia costante, C di gamma sia costante. Cioè K alla terza diviso K primo sia uguale a una certa costante. Per qualche misterioso motivo l'ho chiamata meno R. In effetti non chiedetemi perché. Integrando, scusate, sposto un attimo. Oh. Questa è la formula, giusto? E se voglio integrare, naturalmente conviene scrivere K primo diviso K alla terza. Tanto se una cosa è costante, anche l'inverso è costante. E, integrando rispetto a ds, che cos'è questo? È meno 1 diviso k alla seconda, credo. Due k alla seconda. Se prendete k alla meno 2 fate la derivata, portate fuori il meno 2, k alla meno 3 per k'. Quindi questa è l'integrazione di quella, integrando rispetto ad s viene questa cosa. Quindi che cosa viene? Ecco perché ho messo il segno meno, viene k alla seconda qualcosa del tipo 1 diviso 2rs, e quindi k uguale a 1 diviso la radice di 2 e la radice di r non è un problema, la radice di s. Morale è una curva con la curvatura k che è proporzionale a 1 diviso radice di s. Questa è una cosa che non abbiamo ancora incontrato, credo. Avevamo visto proporzionale a S vengono le curve di raccordo, 1 su S vengono le spirali logaritmiche, 1 diviso radice di S è un caso nuovo. Allora potremmo applicare il macchinario nel piano, il macchinario di Frenet, per dire prendo questa curvatura K proporzionale a 1 diviso la radice di S, prendo l'integrale di questo, lo chiamo teta di T, poi faccio il vettore tangente, integro il vettore tangente e trovo la curva. Proviamo se funziona. Cioè usiamo il macchinario costruzione esplicita. Facciamo costruzione esplicita usando Frenet nel piano. Vi ricordate come si fa? Si prende teta di S, due punti uguale, una primitiva di K di S in DS. Quindi bisogna fare una primitiva di quella roba là. 1 diviso questo, 1 diviso radice di S in DS. Giusto? Allora, 1 diviso 2 radice, pardon, radice di 2 volte R è una costante, quindi non è un problema. E devo fare 1 diviso la radice. Se prendo la radice di S e faccio la derivata, viene esattamente quello, giusto? C'è un mezzo da qualche parte. Se prendo la radice di S, vuol dire S alla 1 mezzo. Quando faccio la derivata viene 1 mezzo per la radice di S, alla, per S alla 1 mezzo meno 1 mezzo, quindi la radice sotto, e quindi devo mettergli un 2. Scusate, le derivate non... Ok, allora questo è teta di S. E vi ricordate che allora il T di gamma che stiamo cercando deve essere qualcosa del tipo coseno di teta di S, seno di teta di S, giusto? E per trovare la curva che ci interessa, gamma di S, bisogna fare una primitiva di T di gamma S in DS, cioè bisogna calcolarsi i due integrali. Una primitiva del coseno di teta di S in DS, che in questo caso vuol dire una primitiva del coseno, e teta di S è quella cosa lì, radice di 2 diviso radice di R per radice di S, il tutto in DS. E bisogna fare una primitiva del seno di teta di S in DS, che vuol dire una primitiva del seno, di nuovo, radice di 2 diviso radice di R, che è una costante, comunque radice di S in DS. E quindi bisogna ricordarsi se siamo capaci di integrare cose del tipo coseno della radice di un parametro. Allora, questo è uno di quei casi che si riesce a fare perché usiamo quello che dà fastidio naturalmente è che c'è la radice dentro al coseno o al seno. Allora eliminiamolo, cioè scriviamo x alla seconda uguale 2 diviso r per s. Facciamo una sostituzione in cui al posto di s mettiamo x alla seconda uguale a quello. E allora questo qua per esempio diventa, scrivo qua sotto, diventa una primitiva del coseno di x, che perlomeno sappiamo trovarlo, però naturalmente bisogna guardare cosa succede. Allora qui ci sarebbe 2x dx uguale 2 diviso r ds. Sì, grazie. Quindi cos'è che devo trovare? Devo trovare il ds, quindi il ds, perché voglio fare la sostituzione integrale naturalmente. Il 2 mi sembra che si semplifichi e uno si trova rx dx. Rx dx. Allora, la domanda è se sappiamo integrare questo arnese. La risposta dovrebbe essere sì. R si trova fuori, naturalmente, x coseno di x dx. Dovrebbe essere uno di quegli integrali elementari che si fanno alle superiori. Vediamo se l'ho scritto. X cos x, quindi viene x sen x meno cos x. e quell'altro con gli stessi passaggi. Viene R grande che moltiplica una cosa molto simile, cioè meno X cos X meno sen X. E quindi in totale la nostra curva diventa una cosa esplicita. R e poi quelle espressioni là. X seno di X meno coseno di X e meno x coseno di x meno seno di x. Cos'è che notate di questa curva di interessante? E somiglia a cose che abbiamo visto. Se non ci fosse la parte, diciamo, che riguarda coseno seno, ci sarebbe scritto x sen x x cos x all'incirca, e quella sarebbe una spirale di Archimede. Le spirali di Archimede sono fatte così, girano e poi moltiplicano per il parametro che le fa allontanare dall'origine. Questa qua è un po' perturbata da quei termini, cos x e sen x all'inizio. E naturalmente quei termini aggiunti diventano sempre più piccoli man mano che x diventa grande. Quindi, lontano dall'origine, questa curva sembra una spirale di Archimede. Però non è una spirale di Archimede, non passa per l'origine, per esempio. Nota. Non confondere l'involuta del cerchio con le spirali di Archimede. E lontano dal centro sono asintotiche, ma sono diverse. E spesso nei libri trovate, le trovate confuse, cioè qualcuno disegna involute del cerchio e le chiama spirali di Archimede. La differenza fondamentalmente è che la spirale di Archimede parte da zero, invece l'involuta di un cerchio parte da un punto della circonferenza. Parte da un punto della circonferenza e comincia a fare la spirale da quello. Ok, questo diciamo giusto perché siamo Torre Archimede, quindi è meglio distinguere le due cose. Allora, vi dicevo che il problema era cercare le curve tale che la curva esistente sia una circonferenza. Questa è la prima soluzione, soluzione esplicita. Cerchiamo curve tali che la curvatura sia fatta in quel modo, siamo sul piano, riusciamo a risolvere tutto esplicitamente perché tutto è integrabile in questo caso. Seconda soluzione possibile, quale sarebbe? Usiamo il fatto che è l'involuta del cerchio. Seconda soluzione, usiamo il fatto che la curva cercata è involuta del cerchio, cioè della circonferenza. E perché in quel caso per fare l'involuta cosa basta fare? Basta prendere la curva e sommare la tangente moltiplicata per un po' di volte la lunghezza d'arco. Quindi gamma è qualcosa del tipo R per il coseno di teta seno di teta, che sarebbe la circonferenza, più R teta, che sarebbe circa la lunghezza d'arco, moltiplicata per la derivata, che è il sen teta meno cos theta. Qui credo di aver messo il segno meno dentro. Vi ricordate come si trova l'involuta? Si trova facendo la curva di partenza più L-S gamma primo essenzialmente. Allora gamma, in questo caso il cerchio, gamma primo lo derivo, L l'ho messa a 0, meno S devo mettere il parametro d'arco che circa R volte teta. Se è un cerchio di raggio R, il parametro d'arco è R teta. E per dire la lunghezza, L l'ho messa a 0 e il segno l'ho cambiato perché nella derivata l'ho cambiato. Quindi viene qualcosa del tipo R che moltiplica cos teta più teta sen teta e sen teta meno R cos teta. È teta cos teta. E quindi vedete che è essenzialmente la stessa cosa a parte un po' di segni. Da questo, con i soliti calcoli, cioè calcolo gamma primo, gamma secondo, puntini puntini, posso vedere che la curvatura di questa delta sarà proporzionale a 1 diviso il parametro d'arco. 1 diviso la radice del parametro d'arco. Proporzionale 1 diviso la radice del parametro d'arco. E il che vi garantisce, diciamo, di nuovo vi lascio fare i conticini perché questa è una curva esplicita, fate le derivate, calcolate la curvatura, guardate quant'è il parametro d'arco e vi accorgerete che la curvatura è proporzionale a 1 diviso la radice del parametro d'arco, che è esattamente il problema da risolvere per trovare la curva dei centri. Questo andava messo qua sotto. Ok, notate che in tutto quello che ho fatto oggi, in sostanza, ho solamente usato sempre i soliti argomenti, cioè riferimento di Frenet, calcoli di curvatura, calcoli di torsione e di torsione, niente di più. Se mi sopportate un quarto d'ora, vi suggerisco, giusto per divertimento, un altro problema che non sviluppiamo completamente perché richiederebbe una mezz'oretta, mentre dirlo, se per caso vi piace, diciamo, è una cosa che trovo interessante. E se vi piace potete cercare negli appunti, dovrei averlo scritto. Cosa sono le curve parallele? Allora, per parlare di curve parallele bisogna avere due curve con lo stesso parametro, indiciate dallo stesso parametro. E dite che sono parallele se soddisfano queste due condizioni. Per ogni t, la normale di gamma in t è uguale alla normale di delta in t. E la norma di gamma di t meno delta di t è costante. E questo vale se, e scrivo se solo se nel piano, ma non nello spazio, per ogni t abbiamo questa proprietà, le normali sono la stessa e questa normale è parallela alla differenza gamma di t meno delta di t. Allora, l'idea di due curve normali in sostanza sono due curve tali che due curve parallele. Per ogni punto la normale è sempre la stessa. E la distanza tra le due curve, tra i punti corrispondenti, è sempre la stessa. Quindi apparentemente sembra una cosa molto facile come definizione. E quello che capita è che quando prendete una curva e guardate delle curve che siano parallele, cos'è che state facendo? In sostanza state prendendo dei dischi centrati in ogni punto, sempre con lo stesso raggio, e poi fate l'inviluppo di questi. Guardate qual è la curva disegnata da dei cerchi centrati sulla curva, sempre dello stesso raggio. Cos'è che succede naturalmente? Che quando siete abbastanza vicini alla curva, le parallele somigliano alla curva. Quando vi allontanate abbastanza, cosa succede? Per esempio, succede questo, qui la parallela diventa questa e la curva diventa qualcosa che fa così, per esempio. Cioè quando le parallele si allontanano dalla curva, cioè la distanza è abbastanza grande, cominciano a fare comportamenti strani. Naturalmente se lo applicate a una retta, le parallele sono le rette parallele. E per le curve dipende molto, diciamo, dalla forma della curva e da quanto distante andate. Quindi per certi versi rispetto all'intuizione, diciamo, per altri versi i disegni possono essere molto poco intuitivi, possono diventare delle curve singolari con punti strani che rimbalzano indietro molto facilmente. Allora, se provate a farlo, vi conviene sempre distinguere il caso del piano e il caso dello spazio. Il caso del piano è molto più facile, naturalmente, e nel caso dello spazio non è neanche detto che una curva metta delle parallele, perché la condizione è abbastanza forte. Nel caso dello spazio, avere la stessa normale è una condizione forte. Nel caso dello spazio c'è una condizione affinché una curva ammetta delle parallele. Nel caso del piano invece tutte le curve ammettono parallele e le loro parallele sono essenzialmente la curva più tot volte la normale, cosa più ovvia possibile. Notare questo, il se, cioè questa implicazione vale sempre. Se n gamma t è uguale a n delta t ed è parallelo al gamma t meno delta t, cioè parallelo al vettore che congiunge due punti, allora la norma della differenza è costante. Gamma t meno delta t è costante. Perché? Perché si fa un ragionamento simile a prima. Diciamo, prendete delta di t, allora lui si scrive come gamma di t più un certo L di t che moltiplica l'n di gamma t o di gamma delta, che è lo stesso. Bisogna mostrare che questo L di t non dipende da t. E come fate a mostrarlo? Calcolate delta primo di t, vedete cosa viene fuori tenendo conto del riferimento di Frenet di gamma e anche di t se volete, perché il normale è la stessa, e e imponete che sia ortogonale al normale. Vediamo, io ho fatto i conti. Delta primo, che cosa viene? Viene gamma primo più L primo che moltiplica N più L che moltiplica N primo. Allora viene gamma primo più L' che moltiplica n di gamma o di t è lo stesso, più L che moltiplica n'. N' bisogna usare la seconda equazione di riferimento di Frenet, quindi comunque viene qualcosa del tipo kt più tau b. Ecco, questo qua, siccome è delta primo, dovrebbe essere ortogonale a n. Però questo qua è già ortogonale a n. Questo qua è già ortogonale a n. Perché è tangente binormale. Quindi questo deve essere 0. Perché altrimenti avrebbe una componente parallela a n. L' uguale a 0 vuol dire L uguale costante, quindi la distanza di gamma t da delta t è sempre la stessa. E il viceversa vale sul piano, solo nel piano, facile. Invece nello spazio è falso. E che rende la teoria delle curve parallele nello spazio molto più difficile. Nello spazio è falso. Vedete subito dei controesempi. E, naturalmente, cos'è la cosa che uno vorrebbe fare a questo punto? È prendere una curva, guardare le sue curve parallele e capire come cambia la curvatura, la torsione eventualmente. E questo esercizio. Ok, allora qui oggi che giorno siamo? Lunedì 13/01/2024. Allora qua finiscono gli esempi, diciamo, che considero che tutti quanti devono un pochino vedere, almeno provarne qualcuno giusto per vedere di essere capaci di farli. Quello che vi chiederò nei compiti essenzialmente sono ragionamenti di questo tipo, un po' guidati. Cioè vi dirò calcolate questo, calcolate quello, conclusione, fate così. Ok, allora questo chiude la parte sulle curve e quindi chiude il primo semestre. Quindi a questo punto è finita anche l'ora, direi di fare intervallo. Magari se avete domande mi dite che domande avete, dopo ci portiamo nell'altra aula per rispondere alle domande. Avete già domande? Ok, allora comunque intervallo adesso e vediamo cosa fare dopo.